le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Arinka, Bolomo, Duerda, Jugong, Ka, Kurpani, Maliki, Merigung, Ngurakin, Nogom, Palangmuari, Papa Inura. Repeti, Walaku, Wantibirri, Wariga. Sono solo alcuni, questi, dei nomi aborigeni dati a uno stupendo animale. Un cane di nome Dingo. Un cane che non sa abbaiare, ma che, lululato dalla notte dei tempi, se lo ricorda come se fosse ieri. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Questi ululati, sì, questi ululati provengono dall'Australia e le sue ataviche immensità. E i dingo sono le loro vedette. I dingo, però, negli ultimi 100 anni si sono urbanizzati, come del resto i canguri. E, a proposito, a volte succede che dingo e canguri litighino, ravanando tra rifiuti cittadini e sacchi dell'immondizia. Di notte. Ma di notte, nella Melbourne di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, c'è un'altra creatura che s'aggira ed è molto silenziosa.
Sono arrivato a Melbourne nel 1988 per fare teatro.
Io sono arrivata a Melbourne nel 1996 per amore. Abbiamo insieme realizzato quello per cui eravamo venuti, teatro e amore. Per questo siamo grati a questa città.
Quando arrivi a Melbourne, un paio di cose ti colpiscono subito e colpiscono tutti. In primis, sei stanco. Da qualsiasi posto tu sia partito, vieni da lontano. Melbourne è lontana da tutto. Da dove siamo partiti noi è circa 24 ore di viaggio e 10 di fuso orario.
Col tempo, rimanendo qua, avrai molte opportunità e occasioni per pensare alla lontananza. E ad un certo momento ti accorgerai che si è lontani non solo da un posto, ma anche da un tempo. E le case, le strade, i viali sono così sfuggenti come gli anni.
La seconda cosa che ti colpisce quando arrivi è l'aeroporto.
È moderno, come potrebbe essere altrimenti, Melbourne è così giovane. È funzionale, quasi solitario per gli standard europei. Tanto spazio e poca gente. Ed è pieno di cartelli e annunci che ti ricordano di non portare niente con te. Qualsiasi cosa tu abbia, a parte la valigia dei vestiti, la devi lasciare prima di entrare. Una banana, una sigaretta dimenticata nella tasca della giacca, o i tuoi biscotti preferiti, quelli che qui non troverai. No, non possono entrare. Ci sono ragioni sanitarie, sì, certo. Ci sono ragioni di contagi, sì, certo, di specie diverse, di fauna e flora locale, sì, certo. Ma quello che ti dicono i cartelli è: ehi, lasciati il passato alle spalle. Che sia felice o triste, qui non ha più importanza. Qui si comincia di nuovo.
Good morning, ladies and gentlemen. The following information for Virgin Australia guests traveling to Adelaide on flight 1448.
Il viaggio è l'unica fantasia del XX secolo che ci è rimasta. L'illusione che andare da qualche parte ci aiuti a reinventare noi stessi.
Ora, superati dogane e controlli, sto aspettando le valigie. E tra me e Melbourne c'è la porta automatica che divide la zona passeggeri dai visitatori in attesa dei loro cari. Quella porta automatica che si apre per un attimo, solo per un attimo, su un altro mondo. Ogni volta che un passeggero scivola dall'altra parte, lo possiamo vedere di sfuggita per qualche secondo. Le due realtà sono divise, così vicine eppure impenetrabili l'una all'altra. Solo i passeggeri possono rompere l'incantesimo. Come nei sogni o nelle favole, qui si sfiora questa possibilità di magia. La porta che si apre dicendo apriti fare tutto con la forza del desiderio. Apriti. Entrare nell'incavo di una quercia e riemergere in un altro mondo. Apriti. Ogni volta che la porta si apre, un movimento di teste che si spostano per vedere meglio, per insinuarsi tra altre teste e corpi. Ognuno cerca qualcuno e misteriosamente, di tutto il creato, proprio quella persona lì, insostituibile. Ora l'attesa sembra insopportabile, la lentezza del nastro trasportatore irritante, i tonfi delle valigie che arrivano tremolanti e non sono mai la tua. Sono sempre stata così, io. Vivo l'assenza con una rassegnazione da eremita, con un'indifferenza da sfinge. Sospendo tutto. Potrei andare avanti così per secoli e secoli, finché so che rivedersi non è possibile. Quando però mancano pochi secondi, quei secondi li odio. Apriti, apriti.
Quando finalmente esci, la cosa che colpisce subito tutti è che sembra che lo spazio sia cambiato. C'è tanto spazio, spazi immensi. Vedi un cielo nuovo e un'identica terra che fa quello che da sempre fa ogni cosa piatta, si impolvera. L'arrivo qui ha sempre qualcosa di irreale. Il cielo è più blu e più basso e si estende in un modo che non hai mai visto. They call me the wild rose.
È molto diverso da quello che abbiamo lasciato in Europa. Solo al tramonto, alle volte, il cielo si assomiglia.
Quando arriva l'ora blu.
In quel momento del crepuscolo, i cieli sono uguali.
Per questo l'ora blu è l'ora in cui mi sento più a casa.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
La città è infinita, una casetta dopo l'altra. Tra l'una e l'altra un prato verde, se non c'è la siccità.
Si dice che la grande Melbourne sia a 120 chilometri. Io non l'ho mai misurata, ma per essere grande è grande. Non finisce mai. Melbourne è un occidente al di là dell'Oriente. È fatta al suo interno da 100 città diverse. Certo, c'è qualcosa che le è uniforma. Ogni quartiere è attraversato dalla via principale ed è solo lì che ci sono i negozi, i ristoranti, i bar, i pub, la farmacia e gli stand dove trovi i giornali. Il resto sono case, quasi sempre ad un piano circondate da un giardino. Naturalmente ci sono i quartieri ricchi e quelli poveri, e poi quelli caratterizzati da una forte presenza etnica, il quartiere greco e quello cinese, quello degli ebrei orientali e quello italiano. È lì che si va quando si sente nostalgia alla ricerca di qualcosa o qualcuno con cui mettere insieme le stesse storie e un piatto tipico della nostra infanzia. Melbourne è stata fondata da Batman. C'è anche la statua davanti alla biblioteca centrale, quella con le alte colonne doriche che sembra un tempio greco trasportato alla fine del mondo. Batman non è l'uomo pipistrello, ma uno dei tanti coloni probabilmente più notabile o più efferato di altri arrivati qui dall'Inghilterra. Comunque essere fondati dall'omonimo di un supereroe il suo effetto lo fa. Ti guardi in giro con occhi differenti. Quello che ho sempre sentito è che sto camminando su una terra antica, dove la natura è presente, dove il nostro rapporto col cielo e col mare, con i paesaggi piatti e duri, è differente. Ci porta in un tempo diverso, dove tutto è ancora presente, dove l'idea del naufragio fa parte del paesaggio quando guardi il mare.
Ecco, per guardare il mare a Melbourne devi proprio andartelo a cercare. Ci sono quartieri dove la presenza del mare non riesci nemmeno a sospettarla. Abitava proprio di fronte al mare, a San Kilda, un amico che si chiamava Enrico Pimpini, con cui ho diviso per un po' proprio i microfoni di una radio. Lui era arrivato qui insieme a tanti altri italiani negli anni 50, per lo più per fare lavori umili. Tante storie su di loro me le ha raccontate proprio lui. Erano storie di ordinaria prevaricazione e incomprensione, che sembrano accomunare gli emigrati di ogni latitudine, dalla proibizione di parlare l'italiano sul tram al pregiudizio abbastanza radicato che gli italiani cucinino servendosi di quantità abnormi di aglio. Eppure, il senso di appartenenza alla nazione Australia si era fatto nel mio amico con gli anni sempre più forte. Albert Park, St. Kilda, i quartieri sul mare, tutta un'altra atmosfera, dalle costruzioni vittoriane di Carlton, la frescura e la penombra dei viali alberati come Radown Street, alla luce accecante degli ampi lungomare dove sfrecciano i rollerblade. Tutto è piano a Melbourne e l'occhio può vagare indisturbato lungo quella distesa marina, lungo quella spiaggia incontaminata dagli stabilimenti, dalle costruzioni, molto, molto a lungo. Si mangerà un fish and chips, goloso ma di assai difficile digestione. Ci si farà accecare dal sole prima di ritornare ai quartieri più interni, magari Fitzroy, dalle atmosfere un po' alternative, per prendersi qualcosa in uno di quei localini parecchio trendy, o Smith Street, quartiere di impronta vietnamita, dove si mangia deliziosamente nella stessa stanza in cui le signore puliscono le verdure che presto approderanno nel tuo piatto.
Si percepisce come questi luoghi abbiano attraversato tanti cambiamenti, e neanche piccoli in verità. Penso che presto cambieranno ancora. Sono sicuro che ci dovrebbe essere almeno una persona che ricorda quando qui c'era aperta campagna. Proprio qui. Qualcuno che possa guardare in giro, solo guardare, e raccontarti quello che è successo.
Le città, è vero, possono essere senza passato, ma la terra su cui sono costruite, un passato lo ha sempre. E così tutte le città sono sempre geologiche e non si possono fare quattro passi senza incontrare dei fantasmi armati di tutto il prestigio delle loro leggende. Anche questo è stato uno dei luoghi tenebrosi della terra. La conquista del mondo non è un gran bello spettacolo quando la si guardi da vicino. Si vaga per una terra preistorica. Immagino quello che gli occhi non vedono o non vedono più. Questa terra come apparve ai primi europei che ci si trovarono a vivere. Terra secca, asciutta, spazzata dal vento. Radissimi alberi contorti invece di queste panchine di legno colorate. Cielo azzurrissimo a contatto con la terra. Un contatto non mediato dalla fitta rete di cavi elettrici sospesa sopra le nostre teste. Oppure felci. Grandi felci ovunque. Suoni e tonfi sordi. Il lontanissimo passo di un animale. Là, in fondo, all'orizzonte, un muro rosso, imponente, assoluto. Un muro di sabbia. Una tempesta di sabbia che avanza lentamente, di un colore bellissimo, stranamente compatta.
Le facce che spuntano dietro l'angolo di quella casa sono quelle di due miei amici aborigeni. Penso alla possibilità di incontri fuori dall'ordinario. Kanji e Bingawe. Sono due elder, anziani della tribù dei Mimili. Sono tra le prime persone che ho incontrato venendo qua. Ero venuto per realizzare un progetto pilota per gli scambi tra Italia e Australia. Un incontro attraverso il teatro con una comunità aborigena dell'area Picciangiara. Mi è sempre sembrato che ci fosse un senso particolare nell'aver iniziato il mio viaggio in Australia incontrando quelli che sono i possessori ancestrali di questa terra. Se poi sono rimasto è stato anche per quello. È stato proprio Kanji a firmare, con la sua impronta digitale, la mia richiesta di residenza, che poi con gli anni è diventata cittadinanza. Kanji ha firmato la richiesta di tenermi qui e poi io ho dovuto giurare fedeltà alla regina Elisabetta. Non trovate che ci sia qualcosa di assurdo?
The Queen has opened the Commonwealth Heads of Government meeting saying it's the perfect venue for confronting the world's great challenges.
Capi aborigeni e regine e supereroi. E l'alba che qui arriva prima di ogni altro posto. E guardare il mare, puntare il dito e dire ecco l'Italia è là. E poi andare a cercare un caffè in uno dei mille bar della città che pian piano si sveglia, si accende, che ha ancora voglia, che è giovane e ha tutta la vita davanti.
Noi viviamo a Brunswick, in una grande casa di legno color acquamarina. L'indirizzo è 160 Hope Street, una traversa di Sydney Road. Se passate di lì, venite a trovarci. Se non ci siamo, lasciate un biglietto.
Qui ci si frequenta tutti. Con questo fatto di avere fatto praticamente tutti l'esperienza di lasciarci qualcosa alle spalle, c'è più voglia di incontrarci. Ci capiamo di più. Abbiamo tutti quell'esperienza in comune.
La casa l'abbiamo comprata quando è nato Lorenzo. Ora è lui che la sta ristrutturando. Sono di legno e col tempo si muovono. Bisogna riprenderle un po'. Come dire, ogni tanto vanno raddrizzate. Prima di comprare questa casa, ne abbiamo cambiate così tante. Qui è normale. Ogni 6 mesi si cambia. Si cambia casa per avere delle esperienze differenti, dei nomadi stanziali.
Mi viene in mente, ricordando quante volte abbiamo traslocato, un pensiero di Pascal. L'unica causa dell'infelicità umana è che l'uomo non ha imparato a starsene tranquillo nella sua stanza. Sia io che Renato siamo d'accordo su questo punto con Pascal, ma il problema è che non siamo d'accordo su dove comprare la stanza e su quante stanze da bagno ci servano.
Tra tutte le case ricordo quella di Eaglemont, dove abbiamo fatto i nostri spettacoli più importanti.
Una grande casa su una collina in mezzo a un parco. Lì ci siamo fermati 2 anni ed è stato bellissimo.
Ma Melbourne è così, è dinamica, puoi facilmente cambiare casa, partner, lavoro.
In un certo senso è più difficile cambiare marca di sigarette.
Ha a che fare con la suefazione. Le case non te la danno, anzi, dopo un po' ti annoiano. Qui comunque ormai non fuma più nessuno. Un pacchetto costa 41,50 €. Per decidere di ucciderti col fumo devi essere un milionario.
Qui si muovono tutti. Partono, lasciano la città, cambiano casa. Ma cosa vi muovete? Dove andate? Rimanete dove siete, mi viene da dire. Non si trova mai nessuno. La gente cambia lavoro, città, identità. Nella piccola città italiana dove sono nata, Vercelli, generazioni di persone vivono sempre nella stessa casa, generazioni dopo generazioni. L'unico cambiamento è il viaggio al cimitero, peraltro vicinissimo, solo un po' più in là dell'ultima casa.
Una cosa che mi è sempre piaciuta a Melbourne è guidare la macchina. La patente l'ho presa qui in tarda età. 39 anni sono tarda età. Per venire a prenderti quando sei arrivata dall'Italia la prima volta.
Sì, certo, me lo ricordo. La cosa particolare è che qua prendiamo la macchina non per andare da qualche parte, ma giusto per divertirci e andare in giro senza meta. Il fatto è che non c'è il traffico delle città europee.
È un po' come guidare nelle pubblicità delle macchine. Le avete presenti? Strade vuote, panorami mozzafiato, niente di quello che poi troverete in realtà.
Mi viene una paura della vastità. Alle volte prendiamo la macchina e guidiamo fin dove finisce la città. Allontano il piede dal freno lentamente. Lascio che la macchina vada indietro attraverso il piccolo passaggio tra la lantana. Entro nella strada, guido tra le piccole case silenziose, le strade ordinate, gli scoppi luminosi dei 7-Eleven, i negozi che non chiudono mai. Hit the road, Jack. Don't you come back. Ora è buio e mi sento curiosamente rassicurata dai pali della luce, le rotaie dei tram e da quei magazzini derelitti. Buttando l'occhio sopra questo scenario che cambia lentamente, posso vedere quanto di me stessa è stato dato a questo posto. Ora solo il pannello dei comandi illumina con una luce violacea l'interno oscuro della macchina. Poi improvvisamente, dal nulla, appare un marciapiede illuminato. È una stazione di benzina. A parte la superstrada, non c'è intorno nessun'altra strada o stradina che colleghi questa stazione a qualsiasi altro posto, né in macchina né a piedi. In realtà sembra non appartenere né alla campagna né alla città, ma a un terzo indefinito luogo del viaggio, come un faro ai margini dell'oceano. Mi fermo per mangiare qualcosa. Mi siedo al tavolo con una barretta di macadamia. Nessuno parla. Questo posto appartiene a un tipo particolare di solitudine. Eppure, in un posto come questo, la mancanza di domesticità, i colori violenti e il mobilio anonimo possono risultare come un sollievo da quelle che sono spesso le false comodità di casa. Qui può essere più facile lasciare andare la tristezza che in un salotto con la carta da parati e le foto incorniciate.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
Tra le varie definizioni di Melbourne, una delle migliori è No Sydney, per rimarcare la rivalità e la differenza con l'altra grande città australiana.
Le differenze ci sono, ma forse non così marcate per chi come noi arriva da fuori. Certo, Melbourne è più teatro e Sydney è più cinema. Melbourne più Nick Cave e Sydney Kylie Minogue, per nominare due dei musicisti più popolari qua giù. A me piace anche quando suonano insieme, come Where the Wild Roses Grow.
Alle volte mi chiedo perché tra tutti i posti possibili abbia scelto proprio Melbourne. Prima di arrivarci non ero neanche capace di immaginarla. La verità è che questa città non esiste realmente. Ecco perché mi piace. L'ho cercata tutta la vita. Melbourne non si trova da nessuna parte. Le città di cui parlo sono le città senza passato. Non hanno tenerezza o abbandono. Eppure è proprio qui che possiamo trovare quello che più a lungo abbiamo cercato.
This whole area was once underwater. The third day he took me to the river. Kind of looks like it, doesn't it? Show me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
This whole area was once underwater. Kind of looks like it, doesn't it? Tutto questo posto era sott'acqua un tempo. Sembra così, non è vero? L'Australia, Melbourne e le voci di Cuocolo Bosetti. Per riascoltare questa o altre sparse ma non sommerse metropoli del mondo in lingua italiana, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili
RSI Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilinco al microfono, è tutto. State bene.
For my name was Eliza Day.